Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo in console Massimo Guerrini che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con la rubrica che settimanalmente sulla radio vaticana si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale. Come vi dicevo la settimana passata, questa attenzione a questi temi noi la dirigiamo anche attraverso delle testimonianze importanti come quella di padre Giuseppe Frizzi, missionario della Consolata da oltre 35 anni in Mozambico, per lo più passati in Niassa, la regione più isolata del paese, nel nord del paese, tra il Malawi e la Tanzania, dove da anni, appunto da decenni, padre Frizzi è impegnato nella sua opera di missione, che in particolare ha significato anche un'interazione culturale con la gente di quella provincia, la gente di etnia Makua. Padre Frizzi ha imparato il Makua, come abbiamo ascoltato la settimana scorsa, e via via ha dato vita a delle opere importantissime che sono state pubblicate grazie all'aiuto, tra gli altri, in particolare della Conferenza Episcopale Italiana. Quest'oggi ascolteremo la seconda parte della lunga intervista che ho avuto il piacere e l'onore di fare proprio a padre Giuseppe Frizzi, cominciando proprio in questa prima sezione della puntata di oggi a parlare di quello che è la sua missione, quella di Makua. Makua è il centro proprio della missione di padre Giuseppe Frizzi, e proprio in questa prima parte dell'intervista padre Frizzi ci parla di che cosa sia Makua. E allora diamo il via all'intervista e ascoltiamo questa prima parte.
È una zona ancora, diciamo, invasa dalla cultura, dall'avvento digitale e dell'elettricità. Può essere considerato un limite, ma per me è stato un provvidenziale. Prima, nel tempo della guerra, perché ha creato un isolamento, una clausura, chiamo sempre, una clausura provvidenziale. Perché durante quei 6 o 7 anni, dove ogni relazione dal di fuori era stata esclusa, si viveva con l'essenziale che c'era, quindi tutti i riti, tutte le concezioni o tutti i ricorsi che la tradizione aveva evocato, aveva enucleato, sono riapparsi di nuovo con l'autenticità. Di modo che se adesso si può pubblicare molte cose su questo mondo Shirima è perché c'è stata questa clausura provvidenziale. Poi anche adesso il fatto di non avere elettricità, di non essere col telefono, di non avere il cellulare, è uno dei pochi distretti ancora senza rete, però rende ancora il lavoro di pesquisa, di sondaggio, di ricerca e il dialogo interculturale più favorito, più in un ambiente più propizio. E non sono contrario all'apertura, però sta di fatto che per certi processi di interiorità, di inculturazione, c'è bisogno anche di clausura, e un po' di limiti ci dovrebbero essere, e augurerei a tanti questa possibilità.
Ecco, e a livello invece proprio più concreto, a livello di vita quotidiana, quali sono le fonti principali su cui si basa, se possiamo dire così, l'economia della gente di Makua, e come in qualche modo si inserisce anche l'apporto che la comunità, la missione stessa può dare in questo territorio?
Quindi l'attività basica di questa popolazione è agricola rurale, praticamente due strumenti, la zappa e l'accetta. E quindi praticamente il ritmo annuale si basa sulle piogge. Adesso per esempio il tempo delle piogge, quindi tutta l'attività è là nel campo. Quindi producendo grano turco il cibo è sufficiente. Possiamo dire che in Mozambico attualmente, anche dalla nostra parte, non c'è più problema della fame, c'è la sussistenza. Per dire, se 10 anni fa, 15 anni fa c'erano 3 biciclette a Makua, adesso anche le donne vanno ai campi con le proprie biciclette, ce n'è un'infinità, c'è un'invasione di biciclette, anche la comunicabilità delle strade non è più come una volta, quindi c'è un certo benessere. Adesso si tratta di coordinare un po' questa stabilità economica e distribuirla giustamente, che non sia solo in vista di una piccola elite che governa, e lasciare da parte il popolo, le necessità più urgenti del popolo, come le malattie, gli ospedali. Nelle urgenze bisogna andare a Quamba, 150 km, e non sempre è sufficiente, allora bisogna andare a Nampula, che sono 300-400 km.
Parlando invece dei rapporti con le autorità, il governo accennava prima al periodo dell'indipendenza, della guerra civile, anche della nazionalizzazione e quindi anche dei rapporti difficili in quel momento tra Chiesa e autorità. Ecco, oggi come sono le relazioni tra Chiesa, tra le missioni e il governo?
Una volta che si è superato il primo impatto, che era quello della rivoluzione, e quando la stessa rivoluzione o lo stesso governo marxista e leninista ha visto l'inefficacia di un'impostazione politica come quella e ha riscoperto il valore del positivo e costruttivo promozionale della Chiesa, ha aperto le sue porte, prima come Caritas. Inizialmente durante i primi 3-4 anni anche la Caritas era proibita in Mozambico, poi si è riaperta nel campo scolastico, nel campo dell'ospedale terapeutico, e quindi adesso il dialogo Chiesa e governo è costruttivo. Si potrebbe dire che la Chiesa potrebbe essere un po' più profetica, come lo è stata durante la rivoluzione e durante la guerra, però non sono io un mozambicano, e alle volte una confrontazione porta a risultati più negativi o più disastrosi di quello di un dialogo, di pazientare. Samora Machel diceva che la pazienza è una virtù rivoluzionaria, e penso che per un missionario e per la Chiesa anche molte volte è necessaria questa pazienza del ritmo, del tempo, lasciare al tempo anche, che è la linguaggio di Dio anche nella storia.
Ecco, parlando di Chiesa locale, come sta evolvendo, come sta maturando? Faccio anche questa domanda perché un giorno padre Giuseppe Frizzi, speriamo il più lontano possibile, non ci sarà più. Ecco, in questo senso, collegandosi alla prima domanda, ha paura di lasciare nelle mani della Chiesa locale una missione come quella di Maua?
Tutt'altro, non paura, assolutamente no, perché è sempre stata praticamente la chiave di interpretazione e di impostazione e di ispirazione dell'attività di un missionario. Se mi sono impegnato anche nella lingua e nelle pubblicazioni è proprio perché consegno quello che ricevo a livello orale, consegno a livello scritto, dandogli anche una dimensione universale, globale, e quindi anche di autonomia, e quindi anche saldare la necessità e l'urgenza di una continuità, che non sarà una continuità come la intendo io. Giustamente c'è una sensibilità individuale, c'è una sensibilità differente, però il fatto di essere in un cammino che garante l'autenticità e la continuità nel futuro è già consolante per un missionario. Certi puntelli che l'evangelizzazione all'inizio necessita dovranno cadere, giustamente, ma penso che l'essenziale c'è, e nella misura che ci si sforza di autentificare sempre di più le radici, queste radici autentiche non possono se non produrre frutti autentici anche nel futuro. Al di là delle mie prospettive, delle mie immaginazioni fantastiche, delle mie utopie, ecco, ma questo sta nel gioco e nella bellezza e nell'avventura del missionario o della Chiesa stessa, quando ha seminato l'avventura di quella semente, nessuno la può pilotare se non Dio e se non Gesù col suo Vangelo.
Però a proposito di condizionamento, c'è chi dice chiaramente un sacerdote è un uomo di Dio, ma pur sempre anche un essere umano, e un sacerdote locale fa parte comunque sia della cultura locale africana e quindi anche mozambicana, fa parte del concetto di famiglia allargata, quindi quanto in Africa conta la famiglia allargata e quanto può condizionare magari il membro che di questa famiglia
assurge ad un ruolo più importante, come naturalmente può essere anche quello del sacerdote. E quindi, messe insieme gli elementi, uno può dire, arrivato a un grado di responsabilità della chiesa locale e contornato dalla sua famiglia allargata, potrebbe diventare condizionato, influenzato proprio da alcuni membri, quindi creare una sorta di condizionamento da clan?
Sì, questo è vero, è una delle difficoltà, diciamo, che tutti i sacerdoti diocesani, anche i vescovi, anche le suore, affrontano, perché la famiglia, quando uno assume una certa responsabilità, questa responsabilità deve ricadere a vantaggio del suo cercolo domestico, del suo cercolo clanico o etnico. Però questa è la situazione che condiziona molte volte l'attività del sacerdote, e può anche, però si può anche superare questa difficoltà, e vedo ci sono sacerdoti che sanno neutralizzare questo aspetto, soprattutto poi se non sono piazzati o messi nello stesso posto. E costa un po' creare questa autonomia, però penso che sarebbe ingiusto dire che è un fenomeno generale, è una difficoltà generale, però sia nel seminario e sia nella dinamica di una diocesi, con queste trasferenze, quando uno non è completamente sempre obbligato a rimanere nello stesso posto, giustamente si crea quel distacco, quella distanza necessaria.
Questa era la prima parte della testimonianza di oggi di padre Giuseppe Frizzi. Abbiamo ascoltato, a cominciare proprio dalla descrizione della missione di Maua. Naturalmente il Mozambico è un paese grande con grandi problematiche, che toccheremo anche nella ultima parte dell'intervista concessaci da padre Giuseppe Frizzi, problematiche come l'AIDS, che è un problema estremamente grave in Mozambico, e anche domande in chiusura personali proprio legate all'opera di missione di padre Giuseppe Frizzi. Io mi fermo qui per il momento, perché l'importante è ascoltare proprio la testimonianza di padre Frizzi, e allora diamo il via alla seconda parte dell'intervista.
Rispetto al problema sanitario, lei accennava anche alla situazione specifica di Maua, dove ancora c'è una piccola realtà ospedaliera che naturalmente dovrà crescere. Il Mozambico in generale è un paese che innanzitutto ha una speranza di vita che a malapena raggiunge i 40 anni, e una, soprattutto la parte giovane falcidiata, tra le altre cose, da AIDS. Ecco, in questi ultimi anni proprio recenti ha potuto notare un cambiamento di attitudine da parte della gente, e qual è il messaggio su cui lei a Maua punta di più per cercare naturalmente di incidere positivamente su questo aspetto?
Senz'altro, con l'avvento della pace e il ritorno dei rifugiati, praticamente quello che in Mozambico non era successo durante la guerra e adesso praticamente è stato introdotto, quindi il flagello dell'AIDS si è acuito di più con questo ritorno dei rifugiati. La Chiesa, e anche quindi ogni diocesi e ogni parrocchia, tenta di fare delle sue scelte, e anche sia nella catechesi sia anche nella liturgia cerca di conscienzializzare la persona. Soprattutto noi, quando abbiamo ogni anno le iniziazioni sia femminili che maschili, diamo sempre un corso di specificare sempre di più questi pericoli attuali. C'è però una certa ondata occidentale o dall'esterno, piovono fior di quattrini e di dollari o di euro per una conscienzializzazione, e quindi del popolo, però utilizzando mezzi molto facili. Invece di insistere sulla dimensione morale, quindi responsabilità morale, si insiste sulle soluzioni di distribuire questi mezzi nelle scuole o in tutte le parti. Giustamente anche lo stesso governo sta notando che non danno risultato. L'AIDS sta aumentando in Mozambico, non sta diminuendo, e quindi giustamente anche da parte dei governanti c'è questa domanda, la pista impostata non è giusta, e quindi questo ricorrere alla Chiesa, più esigenza morale, più etica, più perlomeno noi diamo l'esempio, e soprattutto dalle nostre iniziazioni cerchiamo appunto di ampliare, ma inserire in la nuova generazione e aprirgli gli occhi anche di fronte a questi pericoli attuali. Oltre al fatto, qui dovrebbe entrare soprattutto anche il recupero della medicina tradizionale, delle terapie tradizionali, il che devo anche io stesso dire, mi sono limitato alla scoperta e alla lettura simpatica di queste cure, però non c'è ancora questo aspetto pastorale, cioè noi non curiamo ancora gli ammalati. Gli ammalati sono a mano ancora o all'ospedale, che non ha molta sensibilità, e soprattutto poi in mano alla tradizione islamica o tradizionale. Penso che l'esperienza cristiana, l'esempio stesso di Gesù come curandeiro, dovrebbe spingere di più la Chiesa a assumersi questo ministero terapeutico dentro la Chiesa, essere come inizialmente era nella Chiesa, il ministero delle cure era un ministero ecclesiale, poi è stato nazionalizzato o consegnato al Ministero della Salute dello Stato.
Chiudiamo, Padre Fizio, con una domanda personale. Lei, quando un certo numero di anni fa è partito come missionario, si aspettava più o meno quello che poi è stato il suo percorso, e come si è modificato, se si è modificato, il suo approccio al suo essere missionario da quando è partito ad oggi?
Beh, partendo per l'Africa non partivo così, senza una preparazione sia teologica, ma anche per il fatto di aver avuto la grazia di vivere già con un mozambicano. Io, padre Couto, è un mozambicano, adesso è l'attuale rettore dell'università, era rettore della Cattolica, adesso è passato a essere rettore di tutte le università pubbliche del Mozambico. Quindi ho avuto un po' un'introduzione all'Africa, alla mentalità, e rivedere un po' la nostra mentalità occidentale, una confrontazione con un'altra mentalità durante 10 anni. Io ho studiato qui 3 anni, poi a Bravetta, poi abbiamo studiato insieme in Germania 7 anni, quindi c'è stato un dialogo, una preparazione remota, amico, tra un africano che non aveva nessuno scrupolo di criticarmi, ma anch'io come l'italiano, nessun scrupolo di... ci sono stati anche dei momenti forti, ma di discussione, però di apertura. Sono questi poi i momenti provvidenziali esistenziali di un uomo, quando ha questo dialogo intenso. Quindi arrivando in Africa arrivavo un po' preparato psicologicamente, affettivamente. Ora, forse la radicalità iniziale di fare quasi piazza pulita del passato, questo sì, è stato necessario ridurre, perché ho visto che era onesto apprezzare quello che la prima evangelizzazione aveva fatto, evidentemente il dovere di superarla, ma non superarla antiteticamente, distruggendo, ma continuando, quindi creando una continuità. E da lì poi viene spontaneo l'edificio, ne si raccolgono prima i mattoni, poi dai mattoni si fa qualche parete, e dalle pareti pian piano si sogna l'utopia di un edificio. E un po', qui c'è un po' la radiografia o la fotografia finale di questa avventura di 33 anni.
Spend some time in Mozambique. The sunny sky is aqua blue, and all the couples dancing cheek to cheek. It's very nice to stay a week or two and maybe fall in love, just me and you. Thank you.
abbiamo voluto chiudere in leggerezza questa bellissima testimonianza di padre Giuseppe Frizzi con questa canzone che ci porta proprio in Mozambico, la famosa canzone di Bob Dylan, che chiude questa doppia puntata legata proprio alla testimonianza di padre Giuseppe Frizzi, missionario della Consolata a Maua in Mozambico. Chi volesse riascoltarla lo potrà fare collegandosi al nostro sito internet, le www.radiovaticana.org/105live. Magari il mondo com'è e come potrebbe essere torna puntuale la settimana prossima, e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
I see trees of green, red roses too, I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how. I watch them grow, they learn much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.